Cari amici, buona serata e benvenuti alla puntata di oggi del Matrimonio Cristiano, dedicata sempre al problema dell'educazione cristiana dei figli. Lo abbiamo ripetuto molte volte e è un po' il motto di questa fase della nostra trasmissione. Il matrimonio è per la prole, quindi il matrimonio è istituito da Dio per generare prole, ma non solo per generarla fisicamente, ma per generarla spiritualmente e moralmente, quindi per educare la prole che Dio vuole donarci. Naturalmente sappiamo come facilmente, soprattutto in questi ultimi decenni, i genitori, anche cristiani, cadono nell'idea che una volta messo al mondo il figlio, questo crescerà, diciamo così, in modo naturale, spontaneo, un po' come una pianta che seminata nel terreno è inevitabile che si sviluppi, cresca, fiorisca e diventi una pianta perfettamente sviluppata, ma non è così. Di fatto, al contrario, il bambino esige di essere educato. Non è l'educazione del figlio un'opzione fra altre, non è una possibilità fra altre che posso scegliere o abbandonare, ma è un dovere molto stretto dei genitori cristiani e di ogni genitore, in realtà, comprendere, studiando, preparandosi, informandosi, che il figlio va educato. E la seconda osservazione, strettamente congiunta alla prima, è la seguente, che il figlio va educato dai primissimi anni, di vita, dai primissimi, direi, istanti di vita. Va educato da subito, si potrebbe dire. E questo è la seconda grande verità, perché anche qui abbondano gli errori. L'idea cioè che sì, vada educato, ma sia opportuno aspettare un'età più avanzata, l'età della ragione, i 6-7 anni o anche qualcosa più in là, quando si ha la sensazione di avere di fronte effettivamente un bambino con cui si può parlare, che ragiona, che va a scuola, che capisce quello che gli si dice. Invece è un grandissimo errore, perché è vero proprio il contrario, cioè è vero che il bambino va educato da subito e va educato proprio negli anni che vanno dalla nascita ai 6-7 anni, cioè all'avvento dell'età della ragione e all'inizio della sua esperienza poi scolastica al di fuori della famiglia. I primi 5-6 anni di vita sono quindi fondamentali, sono anni forse i più importanti, anzi secondo molti esperti pedagogisti, sono in assoluto i più importanti, sono gli anni in cui il bambino può ricevere delle fondamenta molto solide, molto profonde, per tutte le sue virtù successive che coltiverà e svilupperà nel corso degli anni successivi. Quando si dice che i primi anni sono determinanti, si dice il vero. Sono i più determinanti perché lasciano impressioni profondissime nella mente del bambino, che è ricettiva in questi anni, da 0 anni, insomma da appena nato, fino ai 6-7 anni, è ricettivo come non lo sarà mai più in tutto il resto della sua vita. Sono anni dove davvero il bambino è una sorta di spugna che assorbe anche le più piccole sfumature del progetto educativo che i genitori perseguono a suo vantaggio. Quindi, ecco, ribadiamolo e ancoriamoci a questo punto con estrema decisione. Il bambino va educato, qualunque bambino, anche il più carino, il più grazioso, il più dolce, il più simpatico, il più apparentemente perfetto, in realtà è soggetto a gravi imperfezioni e difetti, vedremo poi quale fondamentalmente, e quindi va educato. Non c'è nessuno, nessun uomo che possa non esigere una ferma, precisa, diciamo, forma di educazione. Seconda grande acquisizione, i primi anni non solo sono anni dove il problema educativo va affrontato di petto, dove il bambino va educato in modo molto preciso, ma sono gli anni più importanti, sono in assoluto gli anni più formativi. Quindi occorre che i genitori, fin dal fidanzamento, dall'attesa del primo figlio, dai primi istanti dopo la nascita, fra di loro approfondiscono e capiscano questo aspetto, cioè l'aspetto della necessità di una precisa educazione del figlio nei suoi primi anni di vita. Partiamo da una considerazione che è universalmente nota in realtà, ma ce la dimentichiamo: l'epoca moderna, con la secolarizzazione, col tramonto del sentire religioso, con l'ottimismo antropologico che caratterizza la pedagogia laica e massonica degli ultimi due o tre secoli, pensiamo a Rousseau, ecco, tutto il pensiero moderno, figlio della tradizione appunto liberale, illuministica, massonica, è un pensiero pedagogico che pensa al bambino come puro, come incorrotto, come un buon sauvage, un buon selvaggio, cioè un bambino privo di cultura ma naturalmente buono. Questa pedagogia, che è tipica del naturalismo massonico, la massoneria, come sapete, è la controchiesa, è il rovesciamento della Chiesa cattolica in ogni suo dogma o aspetto dottrinale e morale, è segnata la tradizione massonica da una visione naturalista dell'uomo, del fanciullo in particolare. Il naturalismo significa che l'uomo, il bambino in particolare, è visto come per natura buono, puro, privo di disordini, privo di orientamenti al male. È la società con i suoi errori, le sue storture che corrompe il bambino, il fanciullo, che naturalmente sarebbe volto al bene. Questo è il mostruoso errore della tradizione massonica, illuministica, liberale. Pensare che l'uomo sia di per sé, per così dire fin dalla nascita, in sé ricco di virtù, volto al bene, capace di bene anche senza una profonda azione educativa e correttrice, formatrice, che la società, i genitori, le autorità debbono svolgere nei suoi confronti. Questo naturalismo massonico ha inquinato tutto il pensiero moderno, ha inquinato le prassi educative, ha inquinato la scuola e di fatto ha portato ormai, dopo secoli di lavorio, a una sorta di abdicazione collettiva da parte della società europea, occidentale in generale, abdicazione del suo dovere di essere capace di educare i giovani, di renderli virtuosi, di crescerli nel bene e di inserirli quindi come soggetti moralmente responsabili nel corpo sociale. E il dramma dell'Europa e del mondo occidentale di oggi è questo, è il dramma di un mondo dove appunto nessuno più viene educato, né i bambini, né i giovani, né gli adolescenti, perché si presuppone che siano già di per sé una realtà positiva, buona, che si tratta solo di stimolare, di eccitare verso compiti sempre più grandiosi, senza mai pensare di dover punire, correggere, limare le asperità, le debolezze, i difetti che invece il carattere appunto del bambino o del giovane presenta. Quindi attenzione, come genitori cattolici dobbiamo ricordarci che il pensiero liberale, illuminista, massonico, è tuttora dominante, ha enormi mezzi a sua disposizione, dal cinema alla pubblicistica, ai giornali, alle riviste, alle università, e quindi ha creato un sapere comune, una convinzione diffusa che spesso travolge anche il genitore sinceramente credente, fervente, che davvero vive di chiesa, di fede e che vorrebbe essenzialmente crescere come buoni cristiani i suoi figli, ma non può farlo. Non può farlo perché è vittima di queste convinzioni massoniche, illuministiche, diffuse per secoli ormai, e che hanno infettato tutto il corpo sociale. In un certo senso oggi anche la Chiesa, anche il sacerdozio cattolico, anche spesso gli ordini religiosi cattolici sono infetti di questa visione naturalista dell'uomo, per cui così come il bambino e il fanciullo, anche, non so, il novizio o il seminarista, non sono più soggetti comunque che esigono di essere formati per crescere virtuosamente, ma basta lasciarli manifestare, sviluppare, interessare a qualcosa perché crescano sicuramente nel bene. Purtroppo non è così. Occorre invece comprendere che per ogni fascia di età, per ogni momento dello sviluppo di una persona, fino almeno ai 21 anni di età, che è l'età nella quale cessa, viene meno il dovere e la possibilità di educare un giovane, si ritiene che appunto il suo sviluppo sia completato attorno ai 21 anni di età, ma appunto oggi, a qualunque livello, in qualunque ambito, si può dire che ci sia una abdicazione completa, assoluta, da parte di tutte le autorità che dovrebbero farsi carico di educare i bambini, i fanciulli, i giovani, abdicazione completa da questo loro dovere, la famiglia, la Chiesa, la scuola, l'esercito, lo Stato stesso, le autorità pubbliche, nessuno più crede o pensa di poter educare appunto fanciulli e giovani al bene. Li si educa magari al male, pensiamo all'appoggio che spesso le autorità pubbliche danno a iniziative legate al gender, legate al mondo omosessuale. Allora sì. Lì c'è un impegno molto forte per deviare dal bene le menti più giovani, ma un vero sforzo educativo non è più compiuto da nessuno. Allora riprendiamo il nostro cammino dopo questi chiarimenti e torniamo al cuore del nostro problema. Distruggiamo il naturalismo massonico illuminista dominante l'epoca attuale. Il bambino non è per natura buono, neppure dopo il battesimo è, per così dire, possibile guardarlo come se fosse miracolosamente, magicamente reso buono, santo, perfetto dal battesimo. Perché il battesimo stesso lava la macchia del peccato originale, infonde la fede e le altre virtù teologali, porta in uno stato di grazia in potenza. Nel senso che sì, c'è già lo stato di grazia, ma è uno stato di grazia che potrà tradursi in una vita di santità consapevole solo col tempo. Porta un stato di grazia al bambino, onde per cui se il bambino morisse dopo il battesimo, prima di aver commesso un peccato mortale, il bambino si salverebbe e infonde soprattutto la virtù soprannaturale della carità, che appunto al momento opportuno potrà sbocciare e dar vita a una vita effettivamente santa, di cristiano compiuto. Ma anche il bambino battezzato non è posto come per magia in uno stato di bene, formalmente presente, per ovvi motivi. Il bambino non ha ancora la volontà giunta alla pienezza del suo sviluppo, non ha ancora raggiunto l'età della ragione, e dunque è vero che la sua anima è in stato di grazia, è vero che ha la carità, è vero che ha la fede, ma non essendo ancora null'altro che un fantolino, un bambino molto piccolo, privo ancora di un perfetto sviluppo della ragione, dell'autocoscienza, della vita spirituale, è chiaro che queste virtù non sono in atto pienamente e perfettamente dispiegate, al contrario. Sono, per così dire, latenti in lui e potranno dispiegarsi se il processo educativo in cui crescerà il bambino sarà appunto un processo educativo capace di favorire il pieno sviluppo di quel seme meraviglioso che è lo stato di grazia e la carità che sono poste nell'animo del bambino dal battesimo. Quindi non si può leggere il battesimo come una sorta di atto magico che trasforma appunto miracolosamente il bambino in qualcosa di diverso da ciò che è, rendendolo perfetto e non richiedendo più quindi uno sforzo educativo, al contrario, e non si deve e non si può guardare il bambino come appunto un soggetto pieno solo di aspetti luminosi e positivi, è privo di difetti da correggere col tempo, con molta pazienza e con molta applicazione. Il bambino è di per sé schiavo dei suoi istinti sul piano naturale, è di per sé appena nato e nei primissimi mesi, anni dopo la nascita, di fatto inevitabilmente legato al principio di piacere, fugge ogni dolore, al dolore reagisce col pianto, con le grida, che sia la fame, la sete, il desiderio di essere allattato, la stanchezza che richiede il riposo e il sonno. Qualunque bisogno si trasforma in una richiesta immediata e anche violenta, in un certo senso, di vedere soddisfatta la propria richiesta, e a seguito di questa dinamica, il bambino si quieta solo quando vede soddisfatte appunto le sue esigenze. Questo è sostanzialmente il bambino. E i teologi fanno notare che, in un certo senso, prima dell'arrivo all'età della ragione, pensiamo a un bambino di 3 anni, 4 anni, 2 anni, il bambino è in un certo senso peggiore di quello degli animali. Perché? Perché l'animale non ha la libertà, ha gli istinti che lo determinano ad essere, cioè che lo fanno agire in modo perfettamente proporzionato ai fini della sua natura. Quindi l'animale è anche molto piccolo, appena nato, potremmo quasi dire, sa con perfetta esattezza ciò di cui ha bisogno, lo cerca e lo persegue con altrettanta efficienza ed efficacia, e non può, in un certo senso, sgarrare, deviare, nemmeno volendolo, dai fini che la sua natura gli impone, che i suoi istinti lo rendono atto a perseguire. Quindi l'animale è protetto dall'istinto, è determinato ad agire come agisce, ma può agire appunto con perfetta coerenza rispetto alle vere esigenze della sua natura. Mentre il bambino non è un animale, perché ha un'anima spirituale immortale, è dotato di libertà e di autocoscienza, sia pur in potenza, nel senso che si dispiegano lentamente, col tempo, queste strutture profonde della personalità umana. E quindi Dio ha creato l'uomo come soggetto libero e spirituale, che ha sì pulsioni, per esempio sente il dolore ed è spinto a fuggirlo, sente il piacere ed è spinto a cercarlo, ma Dio lo ha voluto sì anche come segnato da pulsioni che lo determinano, lo spingono, lo inclinano ad agire, ma come soggetto essenzialmente simile a Dio in quanto dotato di libertà, di ragione, di autocoscienza, di vita spirituale. E quindi il nostro problema si pone in questi termini: come conciliare questa vocazione, potremmo dire, del bambino cristiano a divenire perfetto nella fede e nella vita d'amore per Gesù Cristo e per Dio, e al tempo stesso come in questo processo di educazione intervenire concretamente giorno dopo giorno. Abbiamo un bambino, dicevamo, schiavo dei suoi appetiti più istintivi, schiavo di questi appetiti. Battezzato o non battezzato, il bambino piccolo è appunto schiavo. E questa schiavitù, dicevamo, lo distingue dall'animale, nel senso che in un certo senso è una schiavitù legata al fatto che il bambino non ha una misura, per esempio, nel perseguire il suo piacere, in tutto ciò che fa, che sia il bere, il mangiare o altro, mentre l'animale ce l'ha. L'animale è vero che segue istinti, ma li segue in modo perfettamente proporzionato al fine, diciamo, che l'istinto persegue. Non ci può essere un animale che mangia troppo, mentre ci può essere un bambino che mangia troppo, perché nel bambino c'è una pulsione a operare in vista del proprio piacere, anche legittimo, ma questa pulsione è ferita dal peccato originale e dalle sue reliquie, cioè dai residui del peccato originale, residui che rimangono anche dopo il battesimo e che possono essere molto forti, per cui il bambino battezzato ha comunque una fortissima inclinazione a desiderare i beni creati in modo disordinato. Dunque, è qui che si apre lo spazio per l'iniziativa educativa del genitore. Genitore ben cosciente di quanto abbiamo appena sintetizzato in pochissimi minuti, deve collocarsi sul bilico, diciamo, sulla cresta rocciosa molto ripida, molto aspra, molto scivolosa, fra un'esagerata valutazione del peccato originale e un'esagerata valutazione del sacramento del battesimo. Deve invece avere una visione equilibrata, avere enorme fiducia nella grazia, nella fede infusa nel bambino, fede, carità, speranza, le virtù teologali, nelle grazie di Stato, nel sigillo sacramentale che appunto segna l'animo del bambino battezzato per sempre, per tutta l'eternità, che il bimbo si salvi o si danni e per tutta l'eternità avremo questo sigillo. Ma al tempo stesso, ecco, comprendere come questo soggetto che è libero e può salvarsi va educato con grande coscienza, con grande consapevolezza, con grande fermezza da parte dei genitori. Perché la natura prima dell'uomo come soggetto spirituale è la libertà. E dire soggetto spirituale, dire libertà è la stessa cosa. La libertà è ciò che trascende l'ordine necessario, naturale degli istinti e delle pulsioni. E l'uomo è sicuramente libero, è un dato di facile osservazione, di facile rilevamento. Ma allora, educando, io educo sostanzialmente un bambino che è già soggetto spirituale, che ha già e può avere, se ancora non ce l'ha, una vita di grazia molto consapevole, molto ben vissuta, molto lentamente interiorizzata. Dunque, fargli comprendere la bellezza del battesimo che ha ricevuto, fargli comprendere l'altezza della vocazione a cui è chiamato. Lentamente guidarlo a impadronirsi della diversità luminosa che il battesimo pone fra lui e appunto gli altri bambini che non hanno avuto questo dono, per esempio. Adesso abbiamo fatto delle grandi premesse, ci fermiamo un momento per 5 minuti per la pausa musicale e andiamo verso la conclusione dopo la pausa musicale. E buon ascolto. Riprendiamo, cari amici, il nostro incontro e approfondiamo sempre questo tema così importante dei primi anni di vita e di educazione cristiana del fanciullo. Abbiamo detto che il bambino è dominato da istinti che potremmo definire come egoistici, è concentrato su di sé, sui suoi bisogni, è capriccioso e si tratta di dargli buone abitudini. Così è importante regolare il bambino quanto al cibo, al sonno, alle varie attività che occorre fare, l'igiene personale, vestirsi, l'alzarsi, l'uscire per fare una passeggiata insieme alla mamma, dove bisogna lasciarsi deviare dall'ordine che si è deciso di dare alla giornata del bambino, dalle sue grida, dalle sue esigenze eccessive, dai suoi atti di rifiuto che il bambino potrebbe benissimo avere. Quindi occorre appunto aiutarlo a uscire da sé, da questa sorta di imprigionamento nei suoi istinti, nei suoi bisogni, e lentamente, con molta dolcezza, abituarlo appunto a essere generoso, a aprirsi agli altri, in questo caso in particolare i genitori, a accettare di dominare, sia pur molto gradatamente, le proprie esigenze all'inizio veramente tiranniche. Naturalmente si tratta di fare ciò sempre all'interno di un contesto di profondo amore, di profonda delicatezza, di profonda tenerezza, che però non deve escludere a volte la correzione fisica, che aiuta a distinguere nettamente ciò che è bene da ciò che è male. Quindi, una mamma che ama teneramente suo figlio di 2 anni, 2 anni e mezzo, e gli impone lentamente un ordine che libera il bambino dal disordine. In certi casi sarà proprio questa mamma a sottoporre a una punizione anche fisica, proporzionata all'età e alla marachella fatta dal bambino, il bambino stesso. Cioè l'amore vero, autentico, profondo, non sentimentale, non seducente, non catturante, non esclude in certi casi la severità, ma anzi, se segno vero di amore è proprio una giusta e prudente severità. Quindi è l'opposto di quello che si pensa normalmente. Non è vero chi ama la persona che non è mai severa, ma è vero il contrario, c'è cioè proprio chi è veramente desideroso del bene del fanciullo, del bambino, che è giustamente, santamente severo. Il bimbo, ammonito più volte, torna a toccare il cassetto dove ci sono oggetti pericolosi, ad esempio dei coltelli molto pericolosi. Una severa punizione, un severo sculaccione, un severo scappellotto che lo porti al pianto, sarà decisivo, sarà essenziale, perché il bambino non ha ancora la ragione e quindi comprende solo in un certo senso questa logica molto semplice, molto binaria, posso, non posso, e il genitore che per un falso sentimentalistico amore del figlio non è capace di questi gesti, in un certo senso non è un buon genitore. I primi anni di vita del bambino sono anni di forte educazione e crescita sensoriale, dicono i pedagogisti. Cioè il bambino attraverso il suo corpo, le sue mani, i suoi sensi, entra in contatto col mondo e si cimenta lentamente attraverso il gioco per imparare dal contatto con tante cose diverse che incontra già solo nell'ambito della sua casa, della sua stanza, impara lentamente a comprendere se stesso, il suo corpo, le sue potenzialità, il rapporto col mondo e con gli oggetti che appunto lo circondano. Sono grandi pedagogisti che hanno dedicato opere molto famose a questa lentissima costruzione del sé, del senso di sé, della propria identità del bambino a partire da questa interazione profonda e sempre più intensa col mondo che lo circonda. Chi di noi non ha visto, ecco il bambino che gioca con ancora nella culla a pochi mesi di età, già gioca con i pendagli, gli oggettini che si trovano nella culla, con grandissima insistenza e concentrazione. Questo per dire come è precocissimo lo sforzo di comprendere sé a partire dal mondo e il mondo a partire da sé. In questo incessante, crescente, rapidissimo sviluppo, sapete tutti che il primo anno di vita del bambino è praticamente, un momento di crescita fisico, psichico, corporea, che non ha proporzione con nessun'altra età, perché della vita, cioè l'anno di più violenta crescita del bambino stesso, in questo momento la mamma e il papà, ma soprattutto la mamma che si presume sia casalinga e segua con cura, con attenzione, con amore queste prime fasi di sviluppo, deve senz'altro sostenere il bambino, dargli piccoli suggerimenti, proporgli occasioni di crescente impegno e contatto con la realtà, educandolo, diciamo, a quattro qualità, che sono innanzitutto il coraggio, l'ordine, la perseveranza e la diversità. Coraggio è la prima e la più importante, potremmo dire, delle virtù che una madre veramente brava, veramente dedita ai figli, veramente cristiana, deve suscitare nel figlio stesso. Coraggio vuol dire permettere iniziative di ampiezza e importanza crescente al bambino, permettere giochi sempre più rischiosi o complessi, sempre più difficili, senza, per paura, per una mal riposta ansia personale, per complessi o lutti personali mai risolti pienamente, impedire, paralizzare il bambino, catturandolo entro la gabbia delle ansie materne. E purtroppo è esperienza, penso, di quasi chiunque, quella di aver visto in luoghi pubblici, giardinetti o altrove, madri vittime di quest'ansia spaventosa che può solo letteralmente uccidere il bambino. Invece la madre, e ovviamente anche il padre, laddove presente, deve essere un po' un prudente sollecitatore e facilitatore di esperienze sempre più coraggioso. Questo ovviamente risulta facile con un bambino che è già incline a compiere gesti molto forti e molto coraggiosi, è più complesso e più difficile con invece un bambino che per natura ha un carattere più schivo e prudente e tende a non slanciarsi mai oltre le esperienze che ha già fatto. Perché è importante questo coraggio, questa virtù del coraggio che deve spingere il genitore a favorire con gradualità e prudenza esperienze sempre più forti e importanti nel bambino stesso. È importante perché questa virtù del coraggio non solo lascerà per tutta la vita al bambino il senso della sua forza, il senso di una grande fiducia in sé, la capacità di osare, la capacità di andare oltre il già noto, oltre il conosciuto, per affrontare sfide più grandi, più importanti. Ma oltre a ciò, perché il coraggio che dai 2 ai 6, 7 anni il bambino esperisce, diciamo, fisicamente, vive fisicamente, è premessa a un coraggio di ben altra levatura, cioè il coraggio morale e spirituale, la battaglia per difendere la propria fede, la propria concezione cristiana della vita. Quindi un bambino molto coraggioso fisicamente avrà un carattere da persona coraggiosa e quindi avrà coraggio anche su piani e a livelli, diciamo, tutt'altro che fisici, spirituali e morali, dove appunto lo attendono grandi sfide. La seconda virtù alla quale la madre deve educare il figlio è l'ordine. L'ordine non voglio dire che è tutto, ma è quasi tutto nella vita. Quindi, come la madre educherà il figlio all'ordine? Abituandolo a dare a ogni cosa, a ogni impegno, a ogni attività il suo orario. La merenda non si fa a qualunque ora, la si fa alle 5 o alle 4 e la si fa sempre a quell'ora. Le preghiere della sera non si dicono a caso, un giorno sì, un giorno no, in orari sempre diversi, ma si dicono ad esempio sempre dopo la cena, prima di andare a letto, e così per ogni altra attività. Già questo è formazione all'ordine. Ma poi soprattutto, bambino per natura un gran confusionario, quando gioca magari tira fuori 1.000 giocattoli o libretti, finito il gioco, ovviamente guidato dalla madre insieme a lei, non abbandonato, però va guidato in modo sempre più autonomo, a riordinare perfettamente quello che ho usato per giocare, in modo da renderlo pian piano padrone della sua cameretta e dell'ordine delle sue cose. E questo va fatto anche qui per tappe, prima affiancandolo, aiutandolo, guidandolo in questa azione di riordine, festeggiando l'ordine raggiunto, è importante anche la celebrazione del risultato raggiunto, ma infine, lasciandogli ogni tanto anche l'esperienza personale di fare da solo tutto. E sarà una festa, quanti genitori l'hanno vissuta, il giorno in cui il bambino per la prima volta riordina la cameretta completamente da solo e poi chiama la mamma, la porta, magari prendendola per mano, nella cameretta e tutto orgoglioso le mostra come l'ha sistemata bene, con le sue forze, da solo, spontaneamente. E questo ordine è importantissimo che sia infuso, diciamo così, nel bambino, nella primissima infanzia e dai primissimi anni di vita, che il bambino deve proprio abituarsi, acquisire l'habitus a riporre nel luogo giusto gli oggetti che ha utilizzato per giocare, per lavorare, per fare qualunque cosa. Terza virtù che va infusa nel bambino, la perseveranza. Perseveranza è una virtù di estrema importanza che forma il carattere in modo mirabile e consiste appunto nel continuare anche quando si è di fronte a gravi difficoltà, al fine di arrivare alla conclusione ben fatta di un lavoro. È normalissimo che il bambino si scoraggi di fronte a un'opera, per esempio, con il Lego, con i cubetti, con una macchinina da montare, con qualunque cosa. Possono sorgere, direi inevitabile, sorgono difficoltà che solo l'esperienza magari di un adulto può sciogliere. Il bambino, noterete tutti come tende a scoraggiarsi, a sbuffare, a piangere, ad arrabbiarsi, a buttare via con un calcio magari tutto quello che ha costruito fino a quel momento e comunque a rinunciare al gioco. Non riesco a sciogliere certi nodi, rinuncio quasi con spirito di vendetta al gioco stesso, all'oggetto che stavo costruendo. Ecco il momento qui in cui la madre deve invece intervenire, prevenire magari queste difficoltà, incoraggiarlo a riprendere e arrivare alla riuscita del lavoro che sta facendo, magari appunto aiutandolo lei stessa concretamente per qualche minuto, affiancandolo, onde superare la difficoltà più grave che stava paralizzando lo sforzo del bambino. E poi, datogli un compito, chiamami quando hai finito, saper sempre celebrare, abbracciarlo, far notare quanto è bello quello che ha fatto, come è stato bravo a resistere di fronte a quella difficoltà e a completare il lavoro. A poco, il bambino prenderà l'abitudine di non iniziare mai un lavoro senza terminarlo, senza portarlo alla sua perfetta conclusione. E questo lo aiuterà enormemente nella vita. È la virtù, forse più importante. Anche in azienda, nel mondo aziendale, i dirigenti d'azienda sono valutati in base a una caratteristica fra le altre, che però la più importante si chiama realizzazione, cioè la capacità di arrivare al bersaglio che si erano prefissi in qualunque condizione, superando qualunque difficoltà, non fermandosi di fronte agli ostacoli anche apparentemente più duri, più severi. Ecco, il bambino va educato a questo, deve essere un realizzatore. Se ha deciso di montare la scatolina di Lego, non può lasciarla a metà. L'ha presa e portata a termine. Senza scuse, senza esitazioni, anche se questo può costare molta fatica. Insieme alla perseveranza va aggiunto il gusto che va infuso, per così dire, nel bambino. Qualcuno ce l'ha per natura, ma molti ce l'hanno meno. Il gusto del lavoro ben fatto. Per pigrizia o diciamo superficialità, il bambino spesso si accontenterà del pressapoco, invece la mamma può dargli, sempre con dolcezza, con amore, il senso della perfezione. Si affianca a lui per un momento, prende il pennello, completa la coloritura di un oggetto che il bambino ha lasciato a metà, lo invita a completare altre parti del disegno e quando questo è finito lo abbraccia, si complimenta, fa vedere al papà appena tornato il bel lavoro che il bambino ha concluso a regola d'arte. Quindi abituare il bambino a osare, coraggio, a essere ordinato, prima, durante, dopo il lavoro e in tutte le sue abitudini quotidiane, a perseverare di fronte alle difficoltà che sorgono anche nel gioco, ad amare il lavoro ben fatto, a non concedersi un lavoro raffazzonato. E infine l'ultimo punto, la diversità, cioè usare esercizi che favoriscono l'uso di tutti i suoi sensi. Imitare il canto degli uccellini per affinare il suo orecchio, disegnare per abituarsi a guardare, a osservare con grande attenzione ciò che lo circonda, toccare gli oggetti, la terra, la sabbia, i sassolini per scoprire le macchinine, i meccanismi, per scoprire il funzionamento delle cose e soprattutto abituarsi appunto a prestare attenzione anche alle cose più piccole. Osservando un oggetto con grande attenzione, con grande cura. La mamma lo aiuterà a prendere atto, a conoscere i dettagli, anche più sottili delle cose, a imitare bene disegnando il reale, a correggere un disegno fatto male, ad abituare l'orecchio ai suoni più diversi. Insomma, anche questa educazione estetica, pratica, è molto importante e esige un enorme impegno da parte della madre. Ecco perché, so di ripetermi, ma repetita iuvant, dicevano i latini, soprattutto su un tema dove tutte le forze anticristiane sono al lavoro, nella direzione opposta, ecco perché è decisivo che la madre, se possibile, sia casalinga, non lavori, perché voi capite che le cose che stiamo dicendo non solo sono un lavoro, sono il lavoro più complesso, profondo, essenziale, utile, importante che possa essere svolto su questa terra. Non c'è un lavoro di per sé più importante e prezioso di quello di una madre che con dolcezza, amore, consapevolezza e dedizione assoluta, abnegazione di sé, sacrificio totale del suo tempo, si dedica a potenziare al massimo la ragione, i sensi, la vita morale e spirituale di suo figlio, rendendolo forte, coraggioso, ordinato, scrupoloso, amante delle cose ben fatte. E questa è la cosa più importante che può accadere su questa terra, che un figlio venga ben educato, in modo completo, da una madre che gli vuole un profondo bene e al tempo stesso sa essere severa, sa guidarlo con polso fermo, insieme al padre, se appunto c'è e può assistere questo processo di crescita. Nulla vale come l'educazione ben riuscita, ben fatta di un proprio figlio e al tempo stesso, in senso opposto, nulla è dannoso per la società di un figlio che ha perduto questa capacità, possibilità di formarsi fin dai primi anni di vita. Ecco il grande ruolo della madre. Per cui è delittuosa, è criminale la spinta che tuttora c'è nel mondo occidentale che ha i più bassi livelli di natalità nel mondo. L'Italia in questi giorni ha raggiunto il record negativo di 7,3 nati per ogni 1.000 vivi, quindi abbiamo il più basso tasso di natalità d'Europa. Fra una trentina di paesi nessuno, nemmeno i paesi dell'est più poveri, hanno un tasso negativo di natalità grave come quello italiano, 7,3 per dare un'idea del costo di questi servizi. Nulla vale come formare, educare veramente un bimbo fin dai primi anni di vita. E in questo lavoro, è un vero e proprio lavoro, quello della madre. È la più grande delle pedagogiste e deve fare queste cose consapevolmente, deve avere un piano anche giornaliero in cui sa cosa vuole fare, sa che virtù vuole coltivare nel figlio, sa come portarlo a capire cosa va fatto. Questo è importantissimo e ogni momento della vita della giornata di una madre, giovane madre, deve essere occasione di educazione. Prendiamo ad esempio il dominio della sensualità, l'abitudine cioè a seguire solo ciò che dà piacere. Il bambino ha una concupiscenza disordinata, nonostante il battesimo, tende quindi a cercare essenzialmente non il buono e il bene, ma l'utile e il dilettevole. Qual è il luogo in cui il bambino manifesta più facilmente questa attrazione per il piacere e fuga da ciò che è sgradevole? È il pranzo, è il cibo. Nel cibo mangia con avidità ciò che soddisfa il suo gusto e invece fa fatica, anzi resiste con violenza, con sceneggiate di varia natura, a un pasto dove c'è un cibo che in qualche modo non appaga i suoi sensi. E ecco che la madre potrà, ovviamente con dolcezza, con amore, non con bruschezza, ma potrà e dovrà abituarlo, senza ascoltare le sue recriminazioni, a prendere ciò che gli ha proposto, senza lasciare niente nel piatto, proprio spiegandogli anche le cose. Si deve mangiare ciò che c'è, non ciò che ci piace. La mamma, se l'ha cucinato, sa che è una cosa che fa bene a te, è buona per te. E questo atteggiamento non vuol dire aridità, freddezza, bruschezza, sempre con grande calma, con grande dolcezza, ma al tempo stesso fermezza. Allo stesso modo la madre dovrà vegliare e essere molto prudente sulle carezze materne, non eccedere in queste carezze, in questi abbracci, in questi baci al bambino per quanto piccolo, perché potrebbero sviluppare una sensualità eccessiva del corpo, pericolosa per il suo sviluppo successivo. Questa disciplina della sensualità aiuterà molto il bambino nei combattimenti della pubertà. D'altra parte, gli eccessi di sensualità creano di conseguenza del bambino una pesantezza nell'anima che indebolirà il suo sviluppo spirituale, intellettuale e morale. Quindi il bambino non è oggetto di affetto e io non dimostro il mio affetto per lui se lo sbaciucchio, lo abbraccio, lo accarezzo continuamente, fisicamente o verbalmente. Se in fondo lo seduco, perché per il bambino è molto seducente questo vedere che sia importante per la mamma. Al contrario, lo amo veramente se lo libero dalla dipendenza dal genitore, lo lascio libero di costruirsi un suo cammino. Non lo seduco, lo lancio verso il mondo e sarà appunto il mondo a valutare la bontà o meno di questo cammino così importante. Io direi che qui noi ci possiamo sostanzialmente fermare, abbiamo visto molte cose e la prossima volta inizieremo, affronteremo il problema dei temperamenti. Come riconoscerli, quali sono i temperamenti fondamentali, quale tipo di educazione vada sviluppata a seconda del temperamento del figlio. Io con questo ringrazio tutti gli ascoltatori di Radio Buon Consiglio. E auguro a tutti una santa notte, una santa domenica per la giornata di domani. Ave Maria e arrivederci alla prossima puntata.